Good morning, Genova, ed eccoci a questa trasmissione, questa intervista, un'intervista interessante, lo dico già dall'inizio per la polemica che si è generata negli ultimi giorni, cioè all'inizio dell'anno, proprio a Capodanno, il primo giorno, proprio in merito a una banalità, diciamo, una simpatia del presidente Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che ha fatto gli auguri ai nuovi nati, cosa una prassi consolidata da parte dei presidenti della regione da tanti anni, e tra questi nuovi nati al San Martino, una nuova nata, la prima nuova nata del 2021 era Greta, e Greta, a cui facciamo gli auguri anche noi, figlia di genitori nigeriani, nata in Liguria, e questo è stato un po' l'elemento che ha scatenato la polemica, perché il presidente Totti ha detto: Greta adesso è ligure, ma questo non è piaciuto a una componente della sua coalizione, della coalizione che governa la regione, alla Lega, che ha subito ribadito che lo Ius Sori, dello Ius Sori non se ne parla, che Greta diventerà italiana e ligure comunque dopo un percorso che è stabilito per legge, che non si può parlare di una propria nazionalità italiana anche per una persona nata sul nostro territorio. Insomma, ne è scaturito una serie di polemiche, di messaggi feroci sul profilo del Presidente della Regione, che ha minacciato, che ha fatto togliere soprattutto le frasi più xenofobe che erano presenti. Insomma, si è scatenata una polemica molto seria all'interno della destra, che ha visto diversi personaggi, diverse figure importanti come il capogruppo MAI della regione Liguria, lo stesso Edoardo Rixi, insomma figure importanti che hanno dialettizzato col presidente della regione, che ha ribadito, insomma, la sua posizione e ha poi invitato a guardare a problemi più importanti. Ma a noi questo problema, questo argomento ci interessa se non altro per sapere cosa effettivamente significa Ius Sori, cosa significa Ius Sanguinis o Ius Culturae, di cui si è parlato in questi giorni, e che cosa rappresentano, e perché poi la Lega si è opposta così ferocemente all'ipotesi che la piccola Greta potesse essere ligure. Per spiegarci tutto questo e anche altro, abbiamo con noi Elena Fiorini, l'avvocato Elena Fiorini, esperta di questi argomenti, di cui si occupa quotidianamente nel suo lavoro. Allora andiamo subito a lei
Buonasera a
a
tutti.
chiedere. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Peraltro, allora, cosa è successo e qual è stato l'elemento, Fiorini, che ha della frase di Todi, che ha generato questa polemica, questa così una elevazione di scudi da parte della Lega contro la piccola Greta, non contro di lei, ma comunque contro la possibilità che lei potesse essere ligure o italiana.
Beh, dal punto di vista politico è chiaro che in un momento in cui il decreto Salvini è stato in qualche modo rimaneggiato in maniera, poi lo premetto, non sostanziale, ma comunque dal punto di vista simbolico è stato cancellato, il fatto di alludere alla legge sulla cittadinanza, una riforma della legge sulla cittadinanza che è uno storico baluardo del centrodestra, di una parte del centrodestra, ovviamente ha sollecitato, diciamo, una certa agitazione nell'ambito dello schieramento.
Ecco, però, per capirci, insomma, il Presidente ha fatto degli auguri, come dire, che sono tipici delle istituzioni nei confronti dei nuovi nati. Insomma, accadeva in questo caso qua, si sono sollevate que altre questioni che stanno un po' sotto il tappeto e che hanno richiamato appunto Totti a una sua linea, la linea della coalizione. Vogliamo spiegare qual è l'obiezione allo Ius Soli da parte della Lega a questo punto?
Ma l'obiezione è un'obiezione di tipo politico per quello che è un tradizionale schieramento, cioè il centrodestra è un tradizionale alfiere dello Ius Sanguinis. Adesso per riuscire ad articolare il discorso è necessario che io vi dica che la cittadinanza è, diciamo, l'insieme delle norme che in qualche modo definiscono cosa vuol diventare uno Stato, chi sono i cittadini, chi sono i membri di uno Stato. Le regole per acquisire la cittadinanza possono essere anche molto molto diverse e quelle più diffuse sono lo ius sanguinis e lo ius soli, poi andremo a parlare anche di ius culture. Lo ius sanguinis dice: se io ho sangue italiano o almeno un genitore italiano, divento cittadino italiano. E questa è la principale linea di acquisizione della cittadinanza nel nostro paese e quella che è il cavallo di battaglia del centrodestra. Non dimentichiamoci che è stato uno storico esponente del centrodestra, Mirko Tremaglia, un ragazzo di Salò, a promuovere a suo tempo la riforma della legge sulla cittadinanza e il fatto che gli italiani all'estero votassero, cosa che fanno fin dal 2006. Quindi, diciamo, questo è un tradizionale campo di dominio del centrodestra. Dall'altra parte abbiamo il tema dello ius soli. Ius soli che corrisponde a un meccanismo di acquisizione della cittadinanza di paesi tradizionalmente giovani che vogliono portare all'interno della loro società le forze nuove e quindi i bimbi che nascono nel paese. Paesi tradizionali di ius soli sono gli Stati Uniti, ma anche l'Argentina, anche il Brasile. Ecco, questo è l'ambito, lo scenario che noi abbiamo. Naturalmente molto più articolato, ma per dirlo in due parole.
Ecco, quindi sostanzialmente quello che non va giù alla Lega è che questa bambina, sostanzialmente, anzi la frase di Totti, in qualche modo tra le sue righe implicitamente richiamasse allo Ius Soli, perché dicendo che è nata una Ligure, in qualche modo, forse magari senza pensarci, questo effettivamente bisognerebbe chiederlo a lui. In qualche modo richiamava, diciamo, un tipo di procedimento, di procedura giuridica che è contrario a quello del centrodestra.
Sì, questo sicuramente. Ecco, ovviamente quello che pensava Totti lo sa solo Totti. Io mi limito a sottolineare che non esiste un essere liguri. Ecco, mi rendo conto che viviamo in un periodo in cui le regioni sembrano trarre linfa nuova e in alcuni momenti ci siamo sentiti divisi in regioni. Non esiste l'essere ligure, esiste l'essere italiani. Questa bimba potrà diventare italiana se i suoi genitori sono entrambi, come è apparso, stranieri, soltanto per residenza ininterrotta in Italia al 18° anno, oppure se uno dei suoi due genitori, mentre lei è minorenne convivente, diventerà cittadino italiano.
Sì, quindi a questo punto la polemica che si è aperta ha anche determinato un po' la sensazione che non siano molto chiare determinati passaggi, diciamo, di questa situazione, di questa condizione, soprattutto di chi arriva in Italia in diversi modi. C'è stato il problema dello ius soli per tante persone che sono nate in Italia, ma che adesso non hanno ancora la cittadinanza italiana. Come viene risolto? Come si articola e come viene affrontato questo argomento?
Dunque, la nostra normativa sulla cittadinanza in questo momento è una normativa che vede la preponderanza assoluta dello ius sanguinis. E su questo vorrei spendere due parole, perché non tutti sanno che chi ha un bisnonno, un trisnonno italiano, basta un solo avo e può ottenere la cittadinanza italiana. Questo in base a questa legge del 1992 che diciamo, era stato fortemente promossa da una parte politica. Questo significa che noi abbiamo un bacino di possibili utenti che è molto molto elevato. Basti pensare che in Argentina, in Uruguay e nel sud del Brasile, circa la metà della popolazione ha almeno un antenato italiano. Ecco, voi tenete presente che ci sono circa 300.000 domande l'anno che provengono da questi paesi. E abbiamo da questi paesi circa 50.000 nuovi cittadini all'anno. Ecco, una storia recente è quella del calciatore Suarez, ad esempio, che ci evidenzia, cioè è simbolica, che per diventare cittadino italiano basta avere un AVO italiano, non occorre parlare italiano, non occorre voler vivere in Italia, non occorre avere interesse per la partecipazione alla vita politica, pubblica, sociale italiana. Cioè, questa è una situazione che vede un grandissimo favore per l'acquisizione della cittadinanza da parte di coloro che sono discendenti di cittadini italiani. Vi dico che sempre in base a queste norme, durante la crisi argentina nel 2003, sono diventati italiani 74.700 persone che avevano almeno un AVO italiano. Ecco, quindi in questo momento per i nipoti, i discendenti di cittadini italiani è molto facile diventare italiano. Ma perché vogliono diventare italiani? Vogliono diventare italiani per acquisire un passaporto europeo. Cioè, l'interesse non è nella gran parte dei casi quello di tornare a vivere in Italia, ma acquisire un passaporto che ha una grande forza, perché nell'ambito dei diversi tipi di passaporti, ci sono passaporti forti e passaporti deboli, mentre un passaporto, faccio un esempio, del Ghana, consente di accedere liberamente senza visto a 66 paesi, un passaporto italiano è il quarto più forte del mondo e consente di accedere a 155 paesi. Tutti questi nuovi cittadini italiani, che sono circa 50.000 all'anno, 50.000 all'anno, lo ripeto, non hanno normalmente grande interesse a votare, ma quando votano, votano a favore di chi ha promosso la loro cittadinanza italiana. E qui torniamo a quello che io dicevo prima. Dopodiché abbiamo altri due meccanismi in questo momento per diventare cittadini italiani, il cosiddetto ius vivendi, cioè vivendo 10 anni regolarmente in Italia, avendo reddito e avendo una posizione regolare nel nostro paese. A questo punto si inoltra una domanda: il famoso decreto Salvini ha raddoppiato sostanzialmente i tempi d'attesa, quindi in 14-15 anni, avendo una posizione regolare nel nostro paese, avendo un permesso di soggiorno, una regolare residenza, si riesce a prendere la cittadinanza italiana. Dopodiché abbiamo ancora un altro sistema per i bambini e le bambine nati in Italia, e si tratta però di un meccanismo che richiede molto tempo, perché se tu nasci in Italia e vivi ininterrottamente in Italia, al compimento del 18° anno di età finalmente puoi diventare italiano, ti viene riconosciuta la cittadinanza italiana, a condizione però che tu abbia vissuto ininterrottamente qui e quindi che tu non abbia trascorso 1 o 2 anni nel tuo paese, ovvero non abbia avuto grosse interruzioni nel tuo permesso di soggiorno. Quindi la situazione in questo momento è quella dove è molto favorito a diventare italiano chi è figlio e discendente di italiani. E ci sono degli aneddoti gustosissimi. Voi pensate che nel 2018 un paese, che è Ospedaletto Lodigiano, aveva 1.300 abitanti e 900 avevano chiesto la residenza ed erano di origine brasiliana. Perché? Perché un meccanismo per acquisire più facilmente la cittadinanza italiana come discendente è acquisire una sorta di pacchetto, certificato di nascita dell'AVO, residenza nel luogo di provenienza, e a quel punto molto più rapidamente che dall'estero si acquisisce la cittadinanza. Ecco, voi capite che questo tipo di norme sono da un lato anacronistiche, dall'altro poco funzionali a quella che è l'attuale realtà sociale italiana.
Allora, adesso arrivo con un'altra domanda, ma intanto andiamo a sciogliere un po' di messaggi che sono arrivati e li leggiamo. Laura Angela dice: c'è differenza tra essere nata a Genova ed avere cittadinanza italiana se non ci sono i requisiti necessari, è inutile arrampicarsi sugli specchi. Poi, Amina, noi non ci rendiamo conto mai abbastanza di quanto faccia la differenza avere un passaporto forte. E poi ci chiede Francesco Castaldi se lei sta parlando avvocato, come politico. Poi ancora invece c'era un commento di Luca Borzani che devo andare a ritracciare perché non vedo più nello scorrimento dei commenti e quindi a questo punto, anzi lo leggiamo qua, ecco, Toti ha espresso solo una considerazione del tutto ovvia e normale, nessun particolare merito. Che poi ci siano tante bestie in giro è largamente colpa anche sua. Utile ricordare che Toti esprime la forma più compiuta del cinismo sociale che ci circonda. Così Borzani. Allora, recuperiamo. Intanto parla come avvocato, come politico, Fiorini.
Beh, il professor Gastaldi dovrebbe sapere che io non sono un politico, ho avuto un mandato politico, ho ricoperto un incarico politico per 5 anni, dopodiché non ho né più ricoperto né richiesto né in qualche modo svolgo una qualsiasi funzione, faccio quello che era il mio mestiere prima e che è il mio mestiere dopo quell'incarico, quindi sono semplicemente una persona che ha una professione, sono iscritta dal 1997 all'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione e questo è.
Ok, per quello che riguarda invece quello che diceva la prima persona, ovvero insomma che comunque insomma, è inutile arrampicarsi sugli specchi, questa mamma mia non potrà mai essere italiana o genovese.
Ma il dato di fatto è reale, cioè c'è una differenza tra essere nato a Genova ed avere la cittadinanza italiana. È anche vero che però questo non significa di per sé non avere i requisiti necessari, perché se uno dei due genitori in qualche modo acquisisce la cittadinanza italiana, questa bimba diventerà italiana prima del compimento del 18° anno. E sicuramente se risiederà a Genova, in Italia, fino ai 18 anni regolarmente, acquisirà la cittadinanza italiana. Quindi c'è una parte di vero e una parte di non vero in quello che dice questa signora. Io vorrei ricordare quelli che sono i dati delle cittadinanze nel nostro paese. Negli ultimi 10 anni, a livello nazionale, 1,5 milioni di persone hanno preso la cittadinanza italiana. Nel nostro paese, 33.978 in Liguria. Se pensiamo al 2019, abbiamo 2.679 nuovi cittadini a Genova. Dei nuovi nati, e questi sono i dati del 2018, il 14% ha due genitori stranieri, stiamo parlando di 65.444 bambini. E 96.478 hanno almeno un genitore straniero. I dati si confermano anche su Genova. Nel 2019 912 bambini sono nati con almeno con entrambi i genitori stranieri su 8.476 bambini nati solo nella nostra città. Quindi diciamo è un risvolto importante quello di capire quanti di questi bambini potranno diventare cittadini italiani e in una regione che ha uno degli indici di vecchiaia più alti del nostro paese e in una città che tra le grandi città ha tra i più alti indici di vecchiaia e per questo appunto la comprensione di quelli che sono questi meccanismi è assolutamente importante.
Ecco, e quindi cercare di capire in sostanza che alla fine decidere tra ius soli e ius sanguinis è una questione di politica del territorio, cioè della politica che fa un territorio nei confronti di queste persone e le posizioni divergono. Ecco, ma per capire, cioè, abbiamo abbastanza chiara, direi chiarissima la posizione della Lega e della destra. Dall'altra parte, che posizione c'è, Fiorini?
Ma la posizione è quella che ha avuto una battuta d'arresto nel 2015, sostanzialmente. Quindi riformare questa legge sulla cittadinanza, se posso permettermi, maggiormente in linea con quelle che sono, le leggi sulla nazionalità degli altri paesi europei. Si trattava di una riforma che non era ius soli. Ecco, io questo lo vorrei dire, perché si parla di ius soli, anche nel progetto di riforma non si parla di ius soli, ma si parla di ius soli temperato. Che differenza c'è, direte voi? È una differenza abbastanza sostanziale, nel senso che il progetto di riforma che era stato posto in discussione nel settembre 2015 e non è mai giunto ad essere poi accolto nell'ambito della nostra legislazione, voleva il riconoscimento della cittadinanza in due casi. Primo, ius soli temperato, cioè se io nasco in Italia da due genitori stranieri, di cui almeno uno in possesso di permesso di soggiorno dell'Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo, divento italiano. Cosa vuol dire? Il permesso di soggiorno dell'Unione Europea per lungo soggiornanti è un permesso di soggiorno che acquisisce chi è integrato. Deve essere qua almeno da 5 anni, avere un alloggio idoneo e un reddito commisurato a dei parametri. Quindi, in questo caso, avrebbe avuto la cittadinanza italiana chi nasceva da almeno un genitore integrato e integrato da tempo. E in questo senso si parla di ius soli temperato. L'altra modalità che era prevista da questo progetto di legge era quello dello ius culturae, cioè sarebbe divenuto italiano chi, avendo fatto ingresso entro il 12° anno di età, quindi si diceva bisogna essere in qualche modo arrivati in Italia in un momento della propria crescita, diciamo, che consente di acquisire quelli che sono i fondamenti, diciamo, dell'educazione e dello stile di vita del nostro paese, se, per quanto ci siano, diciamo, abbia completato un percorso formativo scolastico di almeno 5 anni. Quindi, in questo caso si parla di ius culturae, cioè essere stato educato in Italia, aver svolto almeno un ciclo intero di studi in Italia, essendo entrato prima dei 12 anni. Quindi il progetto di riforma non parlava di ius soli, cioè nessuno in Italia ha mai parlato di ius soli all'americana, per intenderci, cioè io nasco in Italia da un genitore irregolare, senza permesso di soggiorno, come può avvenire negli Stati Uniti, e nel momento in cui nasco sono italiano. Ecco, di questo non si è mai parlato, non si è mai discusso ed è sempre stato fuori discussione. Quindi il progetto di legge che c'è è o ius soli temperato, nei termini che ho detto prima, o ius culturae. E se può interessare, ci sono anche delle stime di quanti ragazzi, bambini e ragazzi, avrebbero potuto beneficiare di questa normativa.
Allora, poi andiamo a leggere un'altra serie di domande e di considerazioni. Una domanda che è una curiosità, lei in parte mi ha già risposto. Oltre agli Stati Uniti, ci sono altri paesi che adottano ius soli puro?
Ius soli puro era dei paesi di immigrazione. Quindi parliamo della gran parte dei paesi del Sud America. Quindi stiamo parlando di Cile, Brasile, Argentina, Uruguay, di paesi che in qualche modo dovevano costruire la loro popolazione, no? Poi pensiamo al mito grandemente contraddittorio del melting pot negli Stati Uniti, no?
Ok, allora Gastaldi dice, a cui ha già risposto, non sono d'accordo sullo ius soli per due ordini di motivi, il primo per evitare una corsa a partorire in Italia e il secondo la cittadinanza italiana non può essere un obbligo o una imposizione, ma una scelta decisa dalla persona, ad esempio a 18 anni e previa alcune condizioni da stabilire. Poi la signora Laura Angela Benecchi, di cui riportavo il commento di prima, diceva: ho solo detto, se non ci sono i requisiti necessari, ovvio che se ci sono si prende la cittadinanza.
Certo,
Quindi è un po',
assolutamente.
del resto su questo siamo tutti d'accordo. Quindi, cioè, in questo momento ho la sensazione che, diciamo, la polemica che si è generata all'interno tutta della destra, diciamo, sia anche un po' una questione quasi psicologico-culturale, quindi non tanto di carattere giuridico-legale. Ne possiamo convenire in questo?
Sì, assolutamente, io credo proprio di sì, cioè io credo che bisognerebbe riuscire a ragionare in termini assolutamente, permettetemi, laici su questo tema della cittadinanza, perché davvero è un meccanismo di diritto pubblico essenziale per capire chi vogliamo essere, cioè come si muove un paese. Rimanere legati a delle contrapposizioni, che tra l'altro non sono reali, perché prima qualcuno diceva non sono d'accordo sullo ius soli secco, la corsa a partorire in Italia, ma questa ipotesi non è mai stata posta, cioè non è mai stata in discussione. Quindi non dobbiamo pensare che questo sia una parte del ragionamento. In questo momento il grosso tema è chi cresce qui e se vogliamo che queste persone, soprattutto nel momento in cui studiano in Italia, quindi in qualche modo acquisiscono quella che è una capacità di stare in questo paese e anche una possibilità di restituire a questo paese, come tutti gli altri ragazzi nati in Italia, la formazione che ricevono, possano muoversi in questo senso. Quindi la questione è questa, e al di là di quelle che possono essere delle sterili contrapposizioni tra diversi schieramenti che in qualche modo sono slegati, diciamo, dalla necessità del nostro paese.
Ecco, e la sensazione è anche poi proprio questa, no? Che tutto sommato è anche una cosa che ci siamo detti prima, anzi, proprio per pensare a questa intervista, è quella di sciogliere, diciamo così, delle contrapposizioni di carattere pseudo-ideologico, mettiamola così, e cercare di capire effettivamente poi cosa sta accadendo e di che cosa si stava parlando, perché poi alla fin fine, diciamo così, il ragionamento social, i media e quant'altro creano, diciamo, alle volte una pseudoletteratura di cose che non esistono. E in questo caso, diciamo, è proprio il caso di dirlo.
Sì, ma se noi vogliamo capire chi abbiamo fermato con questa riforma mai venuta alla luce, lo possiamo vedere subito. Nel senso, noi abbiamo 1 milione di minori stranieri che sono nati in Italia. Di questi minori, circa il 70% ha almeno un genitore con carta di soggiorno a tempo indeterminato in Italia. Quindi noi stiamo parlando di aver impedito la cittadinanza a 700.000 ragazze e ragazzi, figli di genitori già integrati, già presenti con titolo di soggiorno a tempo indeterminato nel nostro paese. E questo per quanto riguarda lo ius soli temperato. Se noi invece parliamo dello ius culture, il MIUR ci indica un po' più di 500.000 ragazzi stranieri nelle scuole, e circa 170.000 hanno completato un ciclo quinquennale. Quindi si parla anche di questi 170.000 ragazzi. Quindi un totale di 870.000 ragazzi che sono stati in qualche modo bloccati in un'acquisizione di cittadinanza italiana che poi magari acquisiranno ad altro titolo, con maggior fatica, non potendo nel frattempo partecipare, che ne so, a borse di studio all'estero, non potendo presentare domande per determinati concorsi, quindi in qualche modo venendo anche spinti, perché la carta di soggiorno ti consente di andare a lavorare all'estero, ad andare all'estero, perché in Francia, in Germania, questi ragazzi invece possono partecipare a tutta una serie di opportunità che qua non avrebbero.
Allora, vado a leggere alcuni commenti perché ne sono arrivati diversi e alcuni anche sono domande, quindi diamo la precedenza, poi diamo in secondo tempo, diamo allo spazio alle considerazioni. Katiuscia Balzan chiede come si inserisce il meccanismo del ricongiungimento familiare in presenza o assenza di cittadinanza?
Cioè, se i cittadini italiani hanno una maggiore o minore facilità a ricongiungere dei familiari di paesi terzi? E questa è la domanda.
Non lo specifica in questo senso, dice appunto come si parla del meccanismo di ricongiungimento familiare in presenza di o assenza di cittadinanza,
Sì,
quindi chiede
credo
le
che il
due
senso sia
ipotesi.
questo. Allora, se io ho una cittadinanza straniera, ci sono delle norme che regolano il ricongiungimento dei miei familiari all'estero. Quindi diciamo, devo avere un certo reddito, posso ricongiungere solo determinati familiari. Le regole sono diverse se io sono cittadino italiano o sono coniuge di cittadino italiano. Quindi nel momento in cui io straniera acquisisco una cittadinanza, a quel punto ho delle regole facilitate, ma che sono delle regole non italiane, sono delle regole europee per chiamare i miei familiari che sono rimasti al paese. Faccio un esempio: i figli non devono essere minorenni, ma basta che siano a carico. E questo è, diciamo, una facilitazione rispetto allo straniero, tra virgolette, puro.
Allora, Marco Montoli parla di un tema educativo. Non includere i ragazzi che si sentono italiani ha implicazioni psicologiche drammatiche di cui pagheremo le conseguenze. Poi aggiungo, se riesco a trovarlo, un commento di Emilio Robotti che però adesso non vedo. Quindi rispondiamo un attimo a Montoli su questo tema. Anzi, eccolo qua, il commento di Emilio Robotti, la regia. Mi viene in soccorso. Totti ha promesso leggi regionali liguri discriminatorie verso i non cittadini italiani, bocciate dalla Corte Costituzionale. Oggi vuole solo mostrare una faccia moderata ad una parte del suo elettorato, come ieri e domani ha mostrato e mostrerà quella xenofoba che piace tanto ai suoi alleati leghisti e nostalgici dei tempi di Salò. Robotti è molto crudo, però insomma, espressione, diciamo, di una posizione di Totti anche piuttosto articolata nella composizione e nella gestione del suo elettorato. Ma partiamo da Montoli che ne facciamo un tema educativo che è interessante, perché effettivamente queste discriminazioni, chiamiamole così, sono sentite da questi ragazzi, perché sulla loro pelle si giocano queste situazioni.
Beh, io no, non sono un'educatrice, ma credo che abbia profondamente ragione, nel senso che i ragazzi nelle scuole non sentono, non vivono queste differenze, nelle nostre scuole elementari, medie e ormai anche negli istituti superiori. Noi abbiamo ragazzi di tutte le nazionalità. A volte sono gli stessi insegnanti o i genitori degli alunni italiani a stupirsi che i compagni dei figli, che magari hanno un nome straniero, ma che parlano anche con la coccina genovese, non siano italiani. Quindi io ritengo che sia proprio una cosa anacronistica il fatto di in qualche modo agevolare l'acquisizione di cittadinanza da parte di coloro che sostanzialmente sono italiani e che questa discrasia sia nella vita delle singole persone molto problematica dal punto di vista psicologico, ma anche dal punto di vista delle opportunità educative. Cioè, a me è capitato spessissimo di avere insegnanti, presidi che mi chiamavano. Perché per le gite scolastiche c'erano gli alunni stranieri che non si potevano muovere dall'Italia o non potevano viaggiare liberamente perché erano in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. Cioè, persone regolari che che in qualche modo avevano minore opportunità, anche se studiavano come gli altri alunni nelle nostre scuole, perché bloccati da meccanismi burocratici che però erano svincolati dalla sostanza, nel senso che, ripeto, sono ragazzi che parlano italiano come parlano italiano i miei figli, cioè e non c'è neanche da stupirsi di questi, perché chi nasce in Italia acquisisce la lingua italiana come lingua materna, anche se di origine straniera.
Allora, per un momento è andata via la linea, però mi sembra che ci risiamo. Avvocato.
Eccoci. Ci siamo persi dove?
Siamo persi del fatto che comunque chi vive in Italia acquisisce la lingua italiana come lingua materna e quindi ne vive, sì, diciamo, allora, una consapevolezza profonda.
Ecco, sì, e dal punto di vista delle considerazioni dell'avvocato Robotti è un dato di fatto che la nostra Corte Costituzionale abbia bocciato delle norme regionali della Liguria che in qualche modo erano in contraddizione, diciamo, con questa apertura che in qualche modo si sarebbe manifestata con le affermazioni del primo dell'anno. Perché ad esempio la legge regionale Ligure richiedeva ai cittadini stranieri dei requisiti maggiori dei cittadini italiani per poter accedere all'edilizia residenziale pubblica, anche se regolarmente residenti. La nostra consulta, come già aveva detto anche con altre leggi regionali, tra cui quella del Veneto, ha detto che non c'è legittimità in base a quella che è la nostra carta fondamentale.
Ok, andiamo a vedere qualche altra considerazione. Federica Scibetta, l'esclusione crea rabbia e frustrazione nei ragazzi, non possiamo poi stupirci di fronte a comportamenti devianti e aggressivi in bambini e adolescenti. Poi Stefano Ratto, da insegnante delle medie, fa male fare lezioni a persone, per me cittadini a pieno titolo e non futuri cittadini, che dopo 8 anni di studio non sono giuridicamente uguali, e conferma il problema per le gite scolastiche. Insomma, è un argomento che anche dalle tante persone che ci seguono è sicuramente sentito e vissuto anche in maniera difficile, perché non risolto in sostanza. Avvocato,
ecco,
sono tante situazioni che lei affronta.
Sì, ma sono tante situazioni e io credo che anche se da un lato i demografi ci dicono che non bastano i bambini e le bambine stranieri a affrontare quella che è una crisi demografica molto forte italiana, ligure e genovese. Comunque noi abbiamo bisogno di apporto di tutti i giovani che possono essere e contribuire alla nostra società. E in qualche modo noi stiamo tarpando le ali a moltissime persone e soprattutto alle persone che acquisiscono una maggiore formazione. Questo lo vorrei ripetere, perché ad esempio anche il fatto di avere acquisito titoli come la laurea in Italia a volte non abilita a svolgere concorsi nel nostro paese, mentre all'opposto ciò si può fare in altri paesi europei. Ora voi capite che noi stiamo producendo nei figli di cittadini stranieri che non acquisiscono la cittadinanza italiana un meccanismo analogo a quello che noi stiamo producendo rispetto ai ragazzi italiani che lasciano l'Italia. In qualche modo i più qualificati tendono ad andare via proprio perché hanno maggiori difficoltà a entrare in quelli che sono meccanismi di formazione e lavorativi qualificati. Ecco, questo io credo che sia veramente un grosso problema.
E quindi andando a chiudere, anche stanno arrivando ancora altri commenti, altre considerazioni, però quale sarebbe, adesso le faccio una domanda, diciamo, di carattere proprio personale dal suo punto di vista, quale sarebbe il meccanismo ideale per in qualche modo mettere a sistema tutte le contraddizioni che lei ha detto? Quali sono i problemi italiani? Quali sono le considerazioni? Perché poi, tutto sommato, alla fine la maggioranza del paese non vede di buon occhio l'arrivo di stranieri oppure la nascita di bambini stranieri nel nostro territorio che possono diventare italiani, quali sono le condizioni per cambiare questo contesto culturale, se va cambiato?
Beh, è una domanda da un milione di punti questa, io non
Ah,
so se
infatti
sono in
le
grado
chiedo
proprio
soltanto, sì, chiedo
in un
soltanto una
flash
considerazione da esperta, insomma.
di dare una risposta. Allora, io credo che dobbiamo iniziare a smontare anche dal punto di vista mediatico e dalla comunicazione, della comunicazione determinati automatismi. Allora, il fatto che l'Italia sia un paese di residenza stabile per milioni di cittadini stranieri è ormai un dato di realtà, è un paese di residenza stabile, stabile e regolare. Questo fa sì che ormai ci siano dei meccanismi di integrazione che sono cementati, forti e che sono molto distanti dagli sbarchi. Ecco, il confondere tutte queste persone con coloro che sono appena arrivati nel nostro paese è una distorsione molto molto grande che va cambiata. Cioè, dal punto di vista culturale, noi dobbiamo imparare che siamo un paese ormai multietnico e questo è un dato di fatto, e al tempo stesso che ci sono delle persone che da altri paesi continuano a chiedere di accedere all'Italia, ma più che all'Italia, all'Europa. E questi dati sono completamente distinti. Allora, il fatto di creare dei meccanismi. Io credo che da questo punto di vista siamo già in ritardo per consentire a tutti coloro che sono stabilmente residenti qua di godere al massimo di quelle che sono le opportunità di questo paese e contribuire al massimo, perché le due cose vanno assieme a questo paese, è un qualcosa di doveroso. Quindi noi dobbiamo, prima che possiamo, e questo ovviamente, lo chiarisco, è il mio parere, ma confortato da quella che è anche dal punto di vista storico l'esperienza di tanti paesi, cercare di in qualche modo sbloccare questo ritardo storico che fa sì che molte persone non siano considerate cittadini italiani, anche se lo sono sostanzialmente, mentre all'opposto consentiamo al bisnipote che non parla l'italiano di diventare cittadino italiano e di venire qui o in un altro paese europeo ad avere maggiori opportunità di chi qui è cresciuto.
Perfetto, risposta che chiarisce anche tanti termini, tante considerazioni che sono uscite durante l'intervista. Io non posso che ringraziare l'avvocato Fiorini, Elena Fiorini, per la chiarezza su un tema così complesso, ringraziare tutti quelli
Grazie a voi.
che ci hanno seguito. Ovviamente potete continuare a seguire, a risentire la trasmissione su Facebook e potete comunque scaricare anche l'app di Gommoni Genova, perché Gommoni Genova è anche una radio, quindi scaricarla sul vostro smartphone per poter poi seguire trasmissioni come questa anche via radio. Questo era tutto, grazie a tutti quanti, un saluto ovviamente a Greta e tanti auguri di un grande futuro in Italia da parte di tutti noi, perché insomma glielo dobbiamo, se non altro per
Auguri a
questa
tutti
chiarezza, per il
voi,
pretesto che è
benvenuti,
stata.
e a tutti noi poi. Grazie.
Ok, grazie, grazie ancora e buona serata.
Buona serata a tutti.